E quindi uscimmo a rivedere le stelle. L'amor che muove il sole e le altre stelle. Benvenuto su Suprema Corte. Oggi volevo introdurti al diritto dello spazio. In primo luogo perché è la materia in cui mi sono laureato. Secondariamente perché è un settore ancora inesplorato del diritto, ma che, secondo me, nel prossimo futuro sarà di estrema importanza. Ti sei mai chiesto a chi appartengono la luna e le stelle? Se non l'hai fatto tu, ci ha pensato Dennis Hope, un imprenditore americano. Ecco, intorno all'inizio degli anni Ottanta, ha inviato un documento al governo USA e all'ONU in cui chiariva di essere il legittimo proprietario della luna. Non ottenendo alcuna risposta, né dal governo né dall'ONU, Dennis ha interpretato tale comportamento come un silenzio assenso e ha deciso di continuare la sua attività imprenditoriale vendendo ettari di superficie lunare a personaggi come Bush e Ronald Reagan. Ma in base al nostro diritto e al diritto internazionale, a Dennis è concesso tutto ciò? Facciamo un breve cenno al nostro diritto interno e al diritto internazionale dello spazio. Così capiamo meglio come funziona. Allora, lo Stato italiano è uno Stato sovrano che in un certo modo cede la sua sovranità per il tramite degli articoli 10 e 117 della nostra Costituzione. L'articolo 10 viene definito trasformatore automatico per la prima volta dal presidente dell'Alta Corte per la Regione Sicilia intorno agli anni 50, Tommaso Perassi. L'articolo 10, al comma 1, dispone che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. In parole povere, l'articolo 10 permette un automatico e continuo aggiornamento del nostro ordinamento rispetto al diritto internazionale consuetudinario, fonte primaria anche del diritto internazionale dello spazio. Ma che cos'è una consuetudine? È un comportamento reiterato nel tempo da parte di un gruppo di soggetti che viene sentito non solo moralmente e socialmente obbligatorio, ma anche e soprattutto giuridicamente doveroso. In dottrina, l'elemento oggettivo costitutivo della consuetudine è la reiterazione del comportamento, la cosiddetta diurnitas, mentre la consapevolezza dell'obbligatorietà del comportamento è definita opinio iuris ac necessitatis. Veniamo ora all'altro articolo. L'articolo 117 obbliga l'Italia a sottostare agli obblighi internazionali derivanti dalla sottoscrizione dei trattati internazionali attraverso il recepimento nel nostro ordinamento con la ratifica e la legge di esecuzione. Se no, non hanno effetto. Bene, questa breve premessa ci permette di capire ora alcune cose. Il Corpus Iuris Spatialis si compone di 5 trattati, ma i due più rilevanti sono il Trattato sullo Spazio Extraatmosferico del 1967 e il Trattato sulla Luna del 1979, il cosiddetto Moon Agreement. Inizialmente il nostro Dennis, seduto sul VC, apre Google e si legge l'articolo 2 del Trattato sullo Spazio, che dice: lo spazio extraatmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti, non sono soggetti ad appropriazione nazionale per rivendicazione di sovranità, uso o occupazione o con qualsiasi altro mezzo. Bene, perfetto. Questa norma ci dice che è vietata l'appropriazione solo da parte degli stati nazionali. Ma io non sono uno Stato, ma un privato. Quindi posso appropriarmi della Luna e degli altri corpi celesti. Ecco, con questa lettura della norma, Dennis continua a fatturare milioni su milioni. Ma c'è un grande ma. Nonostante qualcuno sostenga che l'appropriazione nazionale si identifichi con l'appropriazione statale e che quindi i privati siano esclusi da questo divieto, ciò non pare molto rilevante dal momento che l'interpretazione prevalente è quella secondo la quale questo divieto si applichi anche ai privati. Però Dennis non è così stupido e pone un problema interessante. Infatti al telefono con la figlia dice: ok, va bene, hanno ragione i giuristi italiani, non posso appropriarmi della Luna né dei corpi celesti. Ma nulla è stato scritto, non c'è alcuna consuetudine che mi vieta di estrarre le risorse minerarie, dire che sono mie e venderle. Soffermiamoci allora sulle risorse minerarie. Chiaro è che vi sono anche altri settori importanti per lo spazio, come per esempio le telecomunicazioni, ma rimaniamo appunto sul nostro. In punto di risorse, qualcuno dà ragione al simpatico Dennis e dice addirittura che le risorse extraterrestri possono essere oggetto di appropriazione. Ciò perché l'articolo 2 del trattato può subire due letture. Secondo la prima, l'articolo 2 parla di divieto di appropriazione dello spazio e dei corpi celesti, ma non fa menzione espressa delle risorse, da cui ne deriva che le risorse minerarie dei corpi celesti parrebbero suscettibili di appropriazione. Secondo una lettura invece antitetica, se l'articolo 2 in effetti proibisce l'appropriazione dello spazio e dei corpi celesti, non si capisce come ci si possa appropriare delle risorse dei corpi celesti senza contravvenire alle previsioni fondamentali del trattato. I sostenitori della prima tesi, quindi a favore dell'appropriazione, affermano che gli stati ed i privati, con apposita licenza, sono liberi di intraprendere lo sfruttamento ai fini commerciali della Luna, senza però impedire ad altri stati di accedere a tali risorse. In particolare, i sostenitori di questa tesi prevedono che lo sfruttamento delle risorse sia libero perché rientra nel principio di libertà di utilizzazione ed esplorazione da parte degli stati. Di fronte a quanto appena esposto, miei cari, aggiungerei inoltre che pur utilizzando lo schema logico della categoria del rapporto species a genus, in base al quale il genus, ossia i corpi celesti, non sono suscettibili di appropriazione, a maggior ragione non saranno possibili di appropriazione le risorse naturali dei corpi celesti, proprio in quanto species di questi, ossia generati da tali corpi. Di fronte a questa affermazione, mi pare di poter dire che i detrattori, cioè coloro che sono a favore dell'appropriazione, debbano fare i conti con la colpa di voler dolosamente frustrare la ratio e la natura della norma, escludendone l'anima generatrice, in questo caso l'articolo 2 del trattato sullo spazio extraatmosferico. Bene, quello che ancora non è chiaro né a Dennis né alla comunità internazionale è la portata del termine utilizzazione e quindi in sostanza il suo significato. Perché l'articolo 1 sul trattato sullo spazio afferma che esso, incluso la Luna e i corpi celesti, debbano essere liberi per l'esplorazione e l'utilizzo da parte di tutti gli stati in condizioni di uguaglianza e in accordo con il diritto internazionale. Viene così, diciamo, cristallizzato il principio di libertà d'uso. Quindi, ancora una volta, secondo i sostenitori della tesi che va a favore dello sfruttamento delle risorse, il libero utilizzo dello spazio comprende l'estrazione e lo sfruttamento, anche a fini commerciali, delle risorse dei corpi celesti. Inoltre, il diritto dello spazio prevede che se un'attività è svolta da uno Stato parte o dai suoi cittadini ed è tale, così grande da causare un'interferenza potenzialmente dannosa, deve promuovere adeguate consultazioni internazionali prima di intraprendere questa missione. Come per esempio è stato necessario per la missione Rosetta, una missione importante dell'Agenzia Spaziale Europea che, nel 2014, ha sganciato un modulo per esplorare una cometa. Ora, attraverso un'estrazione di minerali, un corpo celeste si esaurisce facilmente. E dunque, mi sorge spontaneo chiedere come sia possibile che non ci si possa appropriare di un corpo celeste, ma lo sfruttamento delle risorse di questo sia consentito. Mi pare che ci sia una certa contraddizione. Ebbene, quale che sia l'interpretazione data al trattato sullo spazio, sarebbe opportuno che gli stati si accordassero per regolamentarne lo sfruttamento delle risorse, soprattutto con riguardo ai corpi celesti. Regolamentare perché le maggiori potenze spaziali, più che i privati, sembrano proprio intenzionati a procedere allo sfruttamento di queste risorse. Anche se pare poco probabile che gli stati si accordino, così come si sono accordati nel 1991 con il protocollo di Madrid, laddove hanno bandito completamente, almeno per 50 anni, lo sfruttamento delle risorse dell'Antartide. Ecco, un accordo che vagamente ricorda l'esperienza dell'Antartide in realtà esiste e si tratta appunto di quello che abbiamo già visto prima insieme, ossia l'accordo sulla Luna, il quale regola l'attività degli stati sulla Luna e sugli altri corpi celesti, quindi per analogia anche Marte. È stato aperto alla firma nel 1979 ed è entrato in vigore nel 1984, quindi è da un certo punto di vista molto 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 recente. Vi sono due superpotenze spaziali importanti di questo accordo, la Francia e l'India, che hanno firmato l'accordo ma non l'hanno ratificato, cioè per loro non vale niente. Il dato fondamentale di questo accordo si basa sull'introduzione e applicazione alla Luna del principio del patrimonio comune dell'umanità. Questo principio è stato codificato poi dalla Convenzione di Montego Bay del 1994. Pertanto possiamo dire che l'accordo sulla Luna del 1979 sia il primo trattato internazionale ad essere entrato in vigore che codificasse il principio del patrimonio comune dell'umanità, applicato a determinate aree e risorse, e quindi lo rendesse vincolante per gli stati parti dell'accordo stesso. Il regime del patrimonio comune è un regime che è stato pensato in particolare per lo sfruttamento di risorse naturali che sono limitate rispetto ad altre. Infatti, si è ritenuto che il principio di libertà res communis omnium sia inadeguato a prevenire l'esaurimento delle risorse, perché ammettere che le risorse siano di tutti significa dire: vabbè, Dennis, puoi fare quello che vuoi, quando e come ti pare. Invece, il principio del patrimonio comune si basa sulla creazione di un meccanismo internazionale che presieda lo sfruttamento di tali risorse, garantendo che i benefici dello sfruttamento siano equamente distribuiti fra tutti gli stati. Infatti, il principio è proclamato, cristallizzato nell'articolo 11 dell'accordo sulla Luna, secondo cui la Luna e le sue risorse naturali sono patrimonio comune dell'umanità, province of all mankind. Però poi, nell'accordo stesso, l'articolo 1 viene chiarito che le disposizioni di questo accordo dovranno essere messe a revisione in base all'articolo 18. Quindi, in altre parole, l'articolo 11 afferma che i corpi celesti, Luna, Marte, pianeti, asteroidi, Sole e le loro risorse naturali sono patrimonio comune. Così viene detto in modo chiaro: Dennis, caro mio, i corpi celesti sono dell'umanità intera, non sono tuoi. La Convenzione di Montego Bay, tra l'altro, ha istituito l'Autorità Internazionale dei Fondi Marini. Ebbene, nel diritto dello spazio un'autorità o una corte di questo tipo manca. Tuttavia, gli stati, con il tempo, quando le attività di sfruttamento sono diventate più fattibili, hanno iniziato a tirarsi indietro di fronte alla sottoscrizione di questo trattato e hanno incominciato a dire: ma questo non conviene alle mie finanze, io ho interesse nello sfruttare le risorse dei corpi celesti. E quindi questi atteggiamenti appaiono pretestuosi, perché in realtà l'accordo sulla Luna, se realmente rispettato, consente lo sfruttamento delle risorse in un regime internazionale che può essere costruito a geometria variabile in modi diversi. E infatti la rilevanza dell'accordo sulla Luna si è ridotto col passare del tempo, nonostante le ratifiche continuino. Negli ultimi anni, infatti, ci sono state nuove ratifiche, sia da parte di paesi occidentali, sia da parte da paesi in via di sviluppo, ma sono ancora troppo poche affinché l'accordo sulla Luna possa acquistare una forza davvero vincolante. Infatti, ad oggi sono solo 18 gli stati che hanno ratificato questo trattato. E quindi, facendo ulteriore cenno al grado di vincolatività raggiunto dall'accordo sulla Luna, si può dire che il trattato in commento è un accordo che non vincola tutte le principali potenze spaziali, quindi non possiamo affermare che tali disposizioni siano operative erga omnes, però di sicuro valgono nei confronti degli Stati Uniti, quindi Dennis, mi spiace. Quello che succederà, secondo me, ovviamente è una previsione, ma invito chiunque a dirmi il contrario, è che in assenza di un accordo, sia che esso sia l'accordo sulla Luna, sia che si tratti di un altro accordo per disciplinare lo sfruttamento delle risorse, nel momento in cui dovesse avere inizio lo sfruttamento commerciale di risorse di corpi celesti, si scatenerà un'aspra competizione e aspre controversie anche di carattere giuridico sulla liceità delle attività oppure sui limiti che tali attività devono rispettare, perché la bramosia di potere, di denaro dell'uomo, secondo me, non è finito. Dunque, a mio modo di vedere, è assolutamente necessaria una regolamentazione giuridica per prevenire tensioni di carattere politico, internazionale ed eventuali contenziosi. E perché no? potrebbe essere necessaria anche l'istituzione di una Corte Suprema internazionale, con competenze e giurisdizione per le controversie civili nascenti nello spazio extraatmosferico.